Something about this outrageous man became louder and louder.
Saluto a tutti da Ercolino e Daniele con il nuovo programma Rexistence. Questa è la nostra seconda edizione e vi vorremmo affrontare il discorso dell'open source. Vi siete mai chiesti che cos'è open source, che cosa significa open source? Probabilmente no, però se avreste a che fare un giorno con dei programmi, determinati programmi per i vostri software, per i vostri computer, prima o poi dovrete confrontarvi con questa parola. Questa parola ovviamente ha un significato, in inglese appunto significa sorgente aperta, e sta a significare un software rilasciato con un tipo di licenza per la quale il codice sorgente è data la possibilità di modifiche di eventuali sviluppatori di tutto il mondo, senza per forza stare a delle licenze che proibiscono l'uso di questi codici. Ovviamente questa collaborazione, che nasce libera, spontanea e soprattutto gratuita, può fare in modo tale da farci raggiungere una completezza del prodotto maggiore, e quindi in base a questa si può ottenere un singolo gruppo di programmazione rispetto a un singolo gruppo di programmazione un successo, ovviamente. E con queste prime, questa prima introduzione dell'open source vi vorrei lasciare all'ascolto di una canzone, e ve la facciamo proprio annunciare dal mio grande amico che è qui con noi a fare Rexistence, qui con me a fare Rexistence, Ercolino, e a voi un saluto caloroso da Daniele.
Ah, vabbè, siccome il discorso dell'open source è fortemente connesso al discorso del copyright, ci andiamo a sentire un gruppo napoletano che in parecchi dischi suoi usa licenze aperte quali le Creative Commons, un gruppo davvero molto molto bravo, sono i Mesmerico, ci andiamo a sentire Pieno di fili.
We'll be right back.
ritorniamo a noi riguardo il discorso appunto sull'open source. E iniziamo a dire che ovviamente l'open source ha tratto grande beneficio da internet. La filosofia del movimento open source si ispira al movimento open content. Nel caso di open content, in questo caso parliamo di software libero, che è particolarmente una cosa differente dall'open source. Infatti nel software libero è disponibile non solo il codice che può permettere di modificare il software, ma anche i contenuti editoriali di questi, quindi immagini, video, musica. Ovviamente attualmente l'open source tende ad assumere rilievo filosofico, consistendo in una nuova concezione della vita aperta e refrattaria ad ogni oscurantismo. E l'open source ovviamente si propone di superare se stesso mediante la condivisione della conoscenza, e diciamo che questa è la filosofia alla quale vogliamo tutti quanti cercare di arrivare, perché siamo convinti che unendo i nostri saperi all'interno di un unico gruppo, che è possibile essere condiviso attraverso miliardi e miliardi di computer, attraverso il sistema internet, noi possiamo far sì da creare software sempre più sofisticati, sempre più perfetti, ovviamente sempre gratuiti e liberi all'accesso di tutti.
Esattamente, un po' questa è la filosofia che sta alla base di tutto il movimento open source: socializziamo saperi senza fondare poteri, potremmo dire così. Io vorrei un attimo spiegare la differenza tra, perché la parola inglese free significa sia libero sia gratis, e molto spesso viene spacciato per free software, cioè software gratis. Ad esempio un sacco di programmi che scarichiamo dai nostri computer Windows sono programmi free software, nel senso che sono gratis, ma non danno accesso al codice sorgente. E quindi in poche parole, abbassa un po' questa sottofondo, che lo lasciamo, ma abbassalo un po', scusate, qua qualche incomprensione tecnica. Vabbè, quindi invece l'open source, il software open source, essenzialmente c'ha addirittura la possibilità di dare a chiunque di leggere il codice e cambiarlo, modificarlo, e questa è sicuramente una grande cosa. Adesso non vi annoiamo più, vi metto un altro pezzo di un gruppo di Caserta che fa parte anche di un collettivo che... no, non è questo il pezzo. Penso che sto per mettere di Xantippe dovrebbe essere la moglie di Socrate. Questo gruppo è un gruppo di Caserta che fa parte anche di un collettivo che c'ha una net label sul Hard Dischi. Cercateli, ci sono un sacco di gruppi veramente bravi, tra quali Rupert e Lucind Bassolino. E invece adesso ci andiamo a sentire Xantippe, Giornata 3. Questo che stavamo ascoltando sono il gruppo di Caserta di Xantippe, sempre R-Dischi, direi un gruppo situazionista, così, con questi testi abbastanza cinici, però molto profondi secondo me. Adesso parliamo un po' di dove è nato il movimento open source, chi l'ha fondato, come è nato in pratica, perché dire che è stato fondato secondo me è ingiusto. Dani, che ne pensi?
Allora, io penso che hai ragione, soprattutto perché sappiamo che l'open source deve il suo impeto al movimento per il software libero, capeggiato dal suo portavoce e appassionato fondatore Richard Stallman. Diciamo che ovviamente l'idea del software libero nasce dall'inizio degli anni 80, quando lo sviluppo del codice comincia a passare dalle università alle aziende, ovviamente ponendo un pesante freno alla collaborazione che caratterizzava il lavoro di gran parte dei programmatori e dei sistemisti dell'epoca. Diciamo che soprattutto con i patti di non divulgazione che le aziende facevano firmare i programmatori che assumevano, e quindi è una, voglio dire, già questo è un dettaglio non indifferente. Soprattutto in realtà il software di natura commerciale esisteva già fin dalla nascita dell'industria dell'informatica. Ovviamente la sua concezione prima era totalmente diversa da quella che si sviluppò nel corso degli anni. Infatti agli albori il software costituiva tutt'uno appunto con l'hardware. E i maggiori produttori di hardware nei primi anni 60 e 70 vendevano i loro costosissimi componenti hardware corredati dai programmi software specifici per quei componenti. E in tutto in quegli anni non era ancora stato imposto uno standard delle architetture hardware. Diciamo che io mi ritrovo molto con quello che è accaduto negli anni 60, negli anni 70, negli anni 80, e vorrei ribadire che questa situazione non è tanto diversa, perché noi utilizziamo molto spesso tutti quanti un apparecchio che si chiama iPod, ma sappiamo tutti che per passare la musica da iPod abbiamo bisogno di un programma che si chiama iTunes. Di conseguenza, voglio dire, questa filosofia non è poi secondo me tanto giusta, perché compriamo un apparecchio, lo diffondiamo, lo facciamo diventare di uso commerciale, lo facciamo avere un prezzo per la quale tutti lo possono acquistare, e poi per far funzionare questo apparecchio dobbiamo utilizzare per forza un determinato software che ce lo faccia funzionare. Diciamo che il movimento open source del software libero ha testimoniato e ha dimostrato che in realtà noi non abbiamo bisogno per forza di questi determinati programmi che ci vogliono vendere come collanti, anzi insieme a dei software, perché noi abbiamo dimostrato che con l'aiuto di tutti e con e il sapere di tutti condiviso online possiamo creare software che sono molto più sviluppati, più sicuri e più funzionali di questi attuali.
No, molto spesso, cioè, ci terrei a dire che i costruttori di hardware, quali stampanti, iPod, lettori MP3 e tutte le cose che voi potete attaccare al computer, fanno sempre uscire i driver per Windows o per Macintosh e quasi mai per Linux. I driver per Linux di solito vengono ricavati attraverso un processo che si chiama reverse engineering, cioè qualcuno lo prende e lo scrive autonomamente. Questo perché comunque molte aziende che fanno prodotti software sono legati a doppio filo con i produttori del software e dell'hardware. Cioè, per esempio, ci stanno i trust, cioè i cosiddetti trust di megagruppi, che alla fine dice: noi ci procuriamo, ci facciamo facciamo una periferica e la facciamo che può andare bene solo con Windows, in modo che va bene sia chi produce la periferica sia Windows, e questa cosa è fatta apposta. In realtà adesso noi, se vogliamo andare a comprare un computer, ci daranno tipo un computer con 2 giga di RAM, un computer super veloce, per poi mettere un programma che rallenta tutto, che è ad esempio Windows Vista. Mentre noi sappiamo che adesso noi stiamo utilizzando in regia un computer che è un Pentium 400 MHz, quindi ci avrà almeno 10 anni, con Linux Ubuntu, un'edizione del 2008, quindi stiamo utilizzando un sistema operativo aggiornato a livello di sicurezza anche su un computer molto molto vecchio. Questo perché comunque si tende a sovraccaricare il computer di programmi inutili che portano solamente pubblicità, stronzate varie.
Scusami Diego se ti interrompo, ma stai dicendo una cosa sacrosanta. Io vi inviterei a riflettere su quelli che sono i service pack di Windows, quelli che ci hanno fatto rendere le nostre macchine vecchissime. Io ricordo di aver avuto un vecchio portatile che con service pack 1 andava, poi andava a installare il service pack 2, si bloccava tutto, e sono stato costretto a comprare un apparecchio, cioè come se costringessero la gente a comprare degli apparecchi sempre più sofisticati, perché faccia comodo a un mercato che sappiamo benissimo di che mercato stiamo parlando.
Detto questo, adesso vi lascerei un po' di musica, sempre musica Creative Commons, anzi addirittura questo, se non mi sbaglio, è un pezzo modificato del gruppo dei Lev, che sono anche loro napoletani, anche loro di Compagnoni, li salutiamo, stanno penso all'Orientale in questo momento, ci andiamo a sentire Nuova Militanza. Questi sono Lev con Davide Carrozza, che in pratica, come avete sentito nel pezzo, si prende la libertà di tagliare e modificare senza pagare niente a nessuno. Questa cosa può accadere grazie alle licenze Creative Commons, che sono delle licenze diverse dal copyright, sono delle licenze nell'ambito del copyleft. In pratica, vabbè, io vorrei dire proprio due parole, due. Sulla SIAE. La SIAE è un sistema di tipo camorristico, in pratica tu devi pagare per iscriverti alla SIAE, la SIAE ti dovrebbe dare una sorta di protezione verso la pirateria, ma noi sappiamo che non è così, perché alla fine la pirateria... Amiamo scaricare i nostri file, e differentemente c'è, uno può scegliere di affidarsi alle licenze Creative Commons per proteggere la propria opera, e può decidere di lasciare, perciò l'EFT, lasciare dei diritti all'utente, cioè ad esempio quella che può far passare questa musica la può condividere con gli altri, come ad esempio stiamo facendo noi adesso di sottofondo, stiamo sentendo un pezzo rilasciato sotto Creative Commons, e questa cosa che noi la mandiamo per radio è perfettamente legale, mentre se ci fossimo affidati a un pezzo di qualsiasi artista iscritto alla SIAE non avremmo potuto farlo, avremmo dovuto pagare la SIAE per farci la radio che stanno 20 ascoltatori addirittura. Queste licenze Creative Commons servono per poter lasciare dei diritti all'utente finale, quali per esempio quello di poterla condividere, o ad esempio quella di poterla modificare, o ad esempio quella di poterla sfruttare per scopi commerciali o addirittura scopi non commerciali. Voi scegliete voi, a seconda delle caratteristiche, i diritti che volete lasciare all'utente finale, e io consiglio a tutti gli artisti di utilizzare questo tipo di licenze, perché a me sinceramente del fatto che c'è il copyright io una cosa non la posso fare, mi interessa veramente poco, perché secondo me il copyright è semplicemente una cosa ingiusta. Però ad esempio io adesso al momento preferisco,
perché il copyright secondo noi è ingiusto, non perché non sia giusto garantire è giusto garantire che quando qualcuno crea qualcosa questo qualcosa sia fatto da questo qualcuno, ma è giusto anche dare la possibilità a tutti di capire come questo qualcuno abbia fatto questo sistema, come poterlo rielaborarlo e come poterlo migliorare. E in base a questo punto esiste una cosa che non si chiama copyright, ma si chiama copyleft. E adesso Diego appunto ci spiega anche un po' che cos'è secondo me il copyleft, e secondo noi che cosa, perché sia giusto il copyleft rispetto a un qualcosa che si chiama copyright.
Il copyright dovrebbe difendere il diritto d'autore. In realtà il diritto d'autore, cioè il fatto che se tu fai un'opera, l'opera l'è scritta tu, la paternità dell'opera è garantita sempre dalle leggi. Cioè in pratica tu invece di iscriverti alla SIAE potresti provocatoriamente mandare una lettera al Presidente della Repubblica Italiana, che è obbligato ad archiviare tutte le lettere che gli arrivano con il tuo disco, in modo che puoi provare successivamente che il disco l'hai scritto tu. Questo è il diritto d'autore. Il copyright è una gestione del diritto d'autore e avviene in maniera abbastanza arbitraria. Adesso io non riesco a pensare, con tutti i mezzi di informazione e di comunicazione che ci abbiamo, la possibilità di duplicare a costo zero qualsiasi cosa. Adesso le opere sono digitali. Io veramente il copyright, cioè che noi dobbiamo pagare qualcuno, io non me lo riesco proprio a immaginare. A questo proposito sono state elaborate varie licenze copyleft che possono...
No, io vorrei dire solo ovviamente che avrete notato il gioco di parole copyright, copyleft. Ovviamente copyleft è nato, questo termine è nato proprio per dare un'alternativa a quello che era già prima il copyright.
Sì, comunque c'è questo gioco di parole destra-sinistra oppure diritto e lasciare. Perché in effetti abbiamo detto lascia dei diritti all'utente finale. Le licenze di copyleft ci stanno per la musica Creative Commons, ma che valgono anche per i testi scritti. C'è la licenza OpenFDL, mi sembra che si chiama, che è quella per la documentazione, che è utilizzata da Wikipedia. E ad esempio Wikipedia può esistere grazie a questo tipo speciale di licenza elaborata comunque recentemente. E questa è la cosa bella, la rivoluzione di Wikipedia, che tu puoi consultare l'enciclopedia, la puoi citare, ci puoi addirittura mettere dei tuoi contenuti, e tutto questo avviene in una maniera quasi non commerciale. Purtroppo sappiamo che anche dietro a Wikipedia o anche dietro a Giamendo.com ci sono comunque delle aziende, però sappiamo anche che queste aziende sono un poco più umane rispetto a quelle là che abbiamo citato in precedenza, come Microsoft eccetera eccetera. Adesso ci andiamo a sentire un pezzo se lo riesco a caricare, di un gruppo che l'ho preso da una net label romana che si chiama selvaelettrica.com. Questo gruppo si chiamano i Boris, fanno math rock sperimentale e il pezzo si chiama V for Vendetta.
Ecco, adesso ritornando a noi, volevamo appunto spiegarvi brevemente, a parte il fatto che Ercole già ce l'ha spiegato, però volevamo farvi capire in modo ancora più chiaro che cosa significa la parola copyleft. Diciamo che copyleft individua un modello alternativo di gestione dei diritti d'autore basato su un sistema di licenze fruibili da tutti, dove appunto indica ai fruitori dell'opera che essa può essere utilizzata, diffusa, modificata liberamente, ovviamente nel rispetto delle condizioni essenziali. Il rispetto della condizione essenziale è ovviamente la versione pura e originale di colui che ha creato questo prodotto. E diciamo che se si partisse dall'idea che il copyleft, secondo me, è la cosa più giusta che rispetto appunto a quello che è attualmente il copyright, attualmente quello che è la SIAE, che fa appunto, che attua nel mondo, possiamo dire che in effetti il copyright è un sistema molto molto sbagliato, mentre il copyleft è appunto un sistema particolarmente giusto, leale. Io non sto negando a nessuno, non sto rubando a nessuno il progetto di nessuno, io posso contribuire al progetto di qualcuno per migliorarlo e, come abbiamo detto appunto prima, condividere i saperi per avere dei programmi sempre più sviluppati e sempre migliori. E adesso appunto vi lasciamo a
un altro pezzo sempre copyleft, questa volta preso da Jamendo, è un artista canadese se non sbaglio, si chiama Savion, fa post rock. Il pezzo si chiama Into the Light from Tyrone Ave. Boh. Eccoci qua in onda su Radio di Massa, abbiamo ascoltato Savium. Io vorrei darvi un paio di link qua, cercate Copyleft Italia, che è un sito che si occupa appunto di copyleft. Adesso ci stiamo sentendo di sottofondo Postal Market, sempre Creative Commons, che fa una cover dei Suicide, Ghost Rider, un pezzo storico del rock. Oh, scusate se divago, però l'ho sentito, mi sono un po' emozionato. Poi tra i progetti che utilizzano le licenze aperte abbiamo ad esempio nel campo della micro music, cioè musica con suoni simili a quelli di videogiochi. I puristi mi odieranno per la descrizione che vi sto dando. Abbiamo micromusic.net oppure 8bitcollective.org, dove potete scaricare musica, uploadare musica, fare un sacco di cose secondo me fighe in senso comunitario. Poi abbiamo giamendo.com, per le fotografie c'è Flickr, dove potete anche mettere delle licenze aperte. Abbiamo detto Wikipedia, e comunque i progetti ci sono, sono tantissimi, tantissimi. Alcuni sono addirittura di critica un po' più radicale al concetto di copyright, come libreremo.org, dove possiamo trovare tramite reti Emule file torrent di libri universitari. Questo progetto è portato avanti da un collettivo di gruppo, un collettivo comunque di Napoli, libreremo.org. Adesso non lo so, Daniele, che facciamo?
Vogliamo far ascoltare questo pezzo che prima mi stavi dicendo. Come si chiamano?
Si chiamano i Kraftwerk, il pezzo è Autobahn.
Allora, dopo questo simpatico sottofondo, sempre Creative Commons, lasciamo ascoltare questo pezzo, Autobahn. Saluto all'amico B. Caperoni, così si può chiamare su MSN, ma per me rimane il grande Gabriele, conosciuto come un Taleban. Grande, sei un mostro e ti ringraziamo per il tuo ascolto. We'll be right back.
Allora, eccoci in onda su queste note fantastiche del gruppo di disco di Kraftwerk. Questo pezzo mi sembra 1973. Parliamo un po' della storia del copyright. Leggo qua che le prime normative sul diritto di copia furono emanate dalla monarchia inglese del XVI secolo, con la volontà di operare un controllo sulle opere pubblicate nel territorio. Col diffondersi delle prime macchine automatiche per la stampa, infatti, è iniziato a affermarsi una libera circolazione tra la popolazione di scritti e volumi di ogni argomento e genere. Il governo, poiché la censura era all'epoca una funzione amministrativa legittima come la gestione della pubblica sicurezza, percepì il bisogno di controllare e autorizzare la libera circolazione delle opinioni. Venne perciò fondata una corporazione privata di censori, la London Company of Stationers, corporazione dei librai di Londra, i cui profitti sarebbero dipesi dall'efficacia del proprio lavoro. E in pratica c'è una corporazione vera e propria, già nel XVI secolo, un po' come la SIAE, un po' come il corporativismo fascista, un po' come la Camorra, cioè un gruppo di gente che approfitta del lavoro degli altri. Cioè, a me mi sembra assurdo che tipo sei un gruppo emergente, ti scrivi alla SIAE e poi vai in un locale, poi suoni i pezzi che hai scritto tu e dopo devi pagare la SIAE, che dopo alla fine poi ti dà tipo il 10% di quello che paghi tu. Vabbè, è veramente assurdo. Oh, Ilario, comunque ti voglio bene, ma mi fai schifo in quel senso. Quindi è inutile che ci provi. Allora, non parlavo perché stavo cercando una cosa. Proprietà intellettuale e bene comune. A sostegno di una disciplina giuridica dei brevetti sorgono una serie di considerazioni, in particolare nel settore delle arti. Le arti, scultura, pittura, eccetera, sono considerate un fattore di crescita delle società e del cittadino, cui tutti hanno diritto di accesso in base ad un diritto all'istruzione e di un diritto, da questo indipendente, alla fruizione della bellezza, quale bisogno dell'uomo, poiché la legge non deve limitarsi a garantire il soddisfacimento delle necessità primarie della persona, ma la possibilità di una sua completa realizzazione. Altri sostengono che l'arte non è mai il prodotto di un singolo individuo e che non è quantificabile il contributo e le influenze che qualunque artista ha avuto, anche in modo inconsapevole, da altri artisti e uomini comuni, passati e contemporanei, e il debito dell'autore nei loro confronti. In questo senso l'opera è prodotto e proprietà di una società e di un'epoca, più che di un individuo e dei suoi eredi. Il principio di un diritto collettivo alla fruizione della bellezza e dell'apprendimento dell'arte nelle opere originali sono state idee che portarono nel Settecento alla nascita dei primi musei, che erano concepiti come luoghi in cui l'arte veniva valorizzata e doveva essere conservata, piuttosto che all'interno di collezioni private e gelosamente custodite. Adesso sappiamo che i musei comunque spesso si fanno grazie a fondi privati e ci stanno giri di denaro, finanziamento pubblico con la pala, che vengono spesi per promuovere un determinato artista piuttosto che un altro. E quindi secondo me è un discorso proprio ampio da affrontare, un discorso molto filosofico. Io sicuramente non sono proprio un fesso per parlarvi di questa cosa in senso filosofico, però vorrei che tutti quanti ci ragionassero, soprattutto all'alba della cosiddetta era digitale, dove adesso le merci sono digitali, sono digitalizzate e quindi si possono riprodurre in una maniera molto molto semplice. E sentire per le TV nazionali campagne che dicono chi scarica un film, ruba un film, la pirateria è un delitto, mi sembra davvero una stupidaggine, perché se io rubo un film, alla fine la persona a cui l'ho rubato il film non ce l'ha più perché me lo sono rubato, mentre se io me lo copio perché lui me lo prende e me lo presta e io me lo copio, alla fine non c'è proprio alcun danno. E quindi non vedo perché delle persone che ci hanno in mano adesso la gestione di queste cose, si fanno un sacco di soldi, dovrebbero impedire a me il diritto di farmi prestare una cassetta da un mio amico e copiarmela, oppure farmi passare gli mp3 sulla chat, eccetera eccetera. Quindi direi abbasso il copyright, viva la pasta e patate, non lo so. Ah, vi lasciamo a Human After All, proprio a farvi significare che alla fine noi, anche se parliamo di computer eccetera eccetera, questa è una trasmissione molto molto pesante, alla fine siamo sempre umani. Quindi Daft Punk, appuntamento a venerdì prossimo. Ah no, fra un po', ma venerdì prossimo c'è su sciopero, quindi probabilmente non andremo in onda. Che? 10 minuti, vai, parte la musica Daft Punk.
We'll be right back.
e siamo ritornati tra noi di Rexistence e vi volevamo informare soprattutto che finalmente qui a Spazio di Massa è nato il Wi-Fi Zone, dove tutti quanti avete la possibilità di collegarvi via wireless attraverso questo spazio, questo servizio che avrebbe dovuto fare appunto il preside di questa facoltà di lettere e filosofie, ma come abbiamo potuto dimostrare bastavano 40 euro e, anzi forse di meno, e grande, grande volontà per riuscire a mettere un Wi-Fi Zone all'interno di lettere e filosofie occupate. Ma vi vorrei lasciare a questo discorso interessantissimo che prima portava avanti Diego riguardo il copyright e qualche considerazione riguardo il Wi-Fi.
Beh, io lo prendo, cioè il Wi-Fi che abbiamo, che qualcuno comunque qua ha montato, ha fatto dopo i fallimenti di Gentiloni col WiMAX oppure dell'università, un sacco di soldi spesi, alla fine bastavano pochi soldi alla fine. E il WiFi secondo me è una cosa importantissima perché consente di, cioè un servizio proprio di base che costa poco e secondo me andrebbe fatto, e come l'abbiamo fatto noi va appieno nella filosofia dello spazio occupato. Cioè io prendo uno spazio inutilizzato, chiuso, lo apro e ci faccio il WiFi. Adesso anche a portata di massa potete collegare col computer grazie a proprio a questa cosa dell'occupazione. Quindi vabbè, continuo il discorso che stavo facendo prima, che pure per la musica, per quanto sia un'arte non tangibile, alcune considerazioni spingono per un diritto d'accesso collettivo che può esserci solo a titolo gratuito o comunque a basso costo. Il fatto che la musica è cultura e i cittadini hanno diritto d'accesso ai livelli più alti dell'istruzione, il diritto allo studio nei conservatori che richiede spese notevoli per lo strumento e il materiale didattico musicale, la bellezza come bene comune e valore artistico. Quindi cioè, è da connettere questa cosa, il diritto ad accedere alla musica, ma anche il diritto ad accedere allo studio. Prima abbiamo ricordato libreremo.org. Tra le persone, gli artisti che hanno dichiarato no, noi non vogliamo che voi scaricate i nostri pezzi, vi facciamo causa, penso per esempio a Metallica. Vorrei ricordare che questa pratica di, a parte le Creative Commons e tutto l'universo Creative Commons, la pratica di distribuire la propria musica in rete la fanno anche gruppi che a livello commerciale spaccano un casino, come ad esempio i Nine Inch Nails, che hanno fatto uscire i loro dischi in rete, hanno dichiarato pubblicamente fuck you major. Inoltre danno anche i file di, come si chiama quel programma di Macintosh per fare musica, GarageBand, danno anche i file di GarageBand e anche addirittura i Radiohead, che hanno fatto uscire il Rainbows scaricabile da internet, diciamo a sottoscrizione. Io ho acquistato parecchie copie donando 0 euro e alla fine io l'avrei fatto comunque, l'avrei scaricato comunque, però il fatto che i Radiohead hanno detto vabbè Diego, non è che c'è bisogno che tu qua devi commettere un reato, ti mettiamo i DRM che sono una cosa bruttissima, per cui voi scaricate un file, c'ha una parte del codice che dice come è stato scaricato il file, da chi, eccetera eccetera. Hanno dato questi file senza DRM in maniera gratuita, sicuramente ci sta dietro un'operazione un po' commerciale, però va tutta la mia stima verso i Radiohead e verso tutti quei gruppi che anche non utilizzando Creative Commons almeno mettono le loro opere scaricabili gratuitamente, perché se voi vi volete fare i soldi sopra noi, venite a fare i concerti, suonate bene, vedete che la gente vi va a sentire. Se voi volete solamente lucrare perché fate dei jingle del cazzo su una pubblicità, è tutto un sistema perverso che attraversa tutti, televisioni, giornali, mercato musicale, io non ci sto proprio, a voi vi ignoro, non vi pago mai, non vi pagherò mai. E detto questo, a titolo personale passo la parola a Dani.
Sì, no, detto questo io volevo lasciarvi un'altra pietra miliare della musica elettronica secondo noi, che è appunto quella Technologic dei Daft Punk, ricordando che questo ovviamente che stiamo passando adesso dei Daft Punk non è musica common creative come potete voi ben immaginare, ma noi ci rifiutiamo che l'arte possa diventare un presupposto solo di coloro che hanno il coraggio di limitare l'arte a tutti, e quindi facciamo comunque ascoltare questo pezzo e lo dedichiamo a tutti coloro che amano la musica elettronica.
Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, mail, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip and zip it, lock it, fill it, call it, find it, view it, code it, jump and lock it, surf it, scroll it, pose it, click it, cross it, crack it, twitch, update it, name it, read it, tune it, print it, scan it, send it, fax, rename it, touch it, ring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stop, format it. Technologic, 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 technologic. Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, mail, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, flip it, crack it, drop it, zip and zip it, lock it, fill it, fill it, find it, view it, code it, jump and lock it, surf it, scroll it, pose it, click it, cross it, crack it, twitch, update it, name it, read it, tune it, print it, scan it, send it, fax, rename it, touch it, ring it, pay it, watch it, turn it, leave it, start, format it, buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, mail, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip and zip it, touch it, ring it, pay it, watch it, turn it, leave it, start, format it. Touch it, scroll it, pose it, click it, cross it, crack it, switch, update it. Surf it, scroll it, pose it, click it, cross it, crack it, switch, update it. Name it, read it, tune it, print it, scan it, send it, fax, rename it. Touch it, ring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stop, format it. Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, mail, upgrade it. Charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it. Write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, crack it, drop it, zip and zip it, surf it, scroll it, pose it, click it, cross it, crack it, switch, update it, name it, read it, tune it, print it, scan it, send it, fax, rename it, touch it, ring it, pay it, watch it, turn it, leave it, start, format it, buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, mail, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, crack it, drop it, zip and zip it, surf it, scroll it, pose it, click it, cross it, crack it, switch, update it, name it, read it, tune it, print it, scan it, send it, fax, rename it. Technologic, 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 technologic.
Adesso siamo per concludere questa puntata. Ci sta il talebano, ci sta scrivendo in chat. Sì, sì, anche Radiohead. E se ci sono arrivati Radiohead, che comunque sono, a parte la grandezza artistica di Radiohead, a livello commerciale sono il gruppo, penso che
più forte al momento.
Al momento veramente il gruppo più forte. Dove se Tom York decide di fare una scorreggia e campionarla, sicuramente esce un disco sperimentale. Tutti quanti se la scaricano e se la comprano. E quindi vabbè, in quest'ottica di, cioè in questi giorni stanno succedendo parecchie cose relative al copyright, relative anche alla crisi, perché già c'è stato un incontro a Roma tra chi, le associazioni delle Creative Commons e la SIAE, perché adesso la SIAE ha capito che sta refondendo troppi soldi e si vuole apparare con le Creative Commons, e vabbè, e quindi comunque poi inoltre tipo le radio digitali, ad esempio Pandora, Last FM, gli stanno aumentando incredibilmente i diritti, cioè loro devono pagare di più e quindi probabilmente chiuderanno, mentre agli artisti gli vanno a dare sempre meno soldi, sempre meno soldi. Quindi ragazzi, uscite da questa logica perversa. Se ci avete un gruppo, registrate e mettetevi online gratuitamente su un server che ve lo fate prestare
e vedrete che sicuramente avrete maggiore successo
e sicuramente maggiore più stima, perché a parte il successo è importante la stima delle persone. Appuntamento.
Non appuntamento prossimo ce lo diamo per la prossima settimana, perché sappiamo che venerdì prossimo c'è lo sciopero, di conseguenza non sappiamo se possiamo essere qui. Però ci teniamo che la terza puntata di Re-Existence anche la settimana prossima ci sia, quindi ci impegneremo, anche se non ci siamo il venerdì, ci impegneremo lo stesso affinché la settimana prossima la puntata di Re-Existence venga fatta.
Sicuramente venerdì ci sarà una diretta dello sciopero a cura comunque di un po' un po' di gruppi di persone che sono Radio Di Massa, Radiolina, il Media Center di Giusto, ci dobbiamo coordinare martedì, mentre questa settimana ricordiamo che addirittura ci saranno le puntate caricate su internet sul nostro sito, che radiodimassa.dk, verranno caricate al più presto le puntate comunque di Combattere l'Acne, andata in onda mercoledì, Resistance, gli emeriti, andato in onda poco fa. E quindi vabbè, appuntamento alla settimana prossima, rimanete in ascolto con Radio Di Massa.
Un saluto a tutti i nostri ascoltatori da Daniele e
Ercolino,
e vi lasciamo alla nostra magica sigla. Condividiamo insieme io e Ercolino la potenza di questa canzone, che è veramente incredibile.
Anni 80 forever, io ci sono nato negli anni 80. E concluderei con una citazione di Commander, il capo degli autorobot: la libertà è un diritto per tutti gli esseri senzienti.
E prendiamola come proprio postulato questo. E vi lasciamo la nostra sigla, un saluto a tutti.